Tutte queste forme sono oggetto di attenzione da parte degli impressionisti cosiddetti. Chi sono gli esorcisti? Sono dei sacerdoti che hanno ricevuto il mandato da parte del vescovo, perché l'esorcismo è un potere vescovile, in quanto derivato dagli apostoli. Solo il vescovo ha questo potere, poi lo conferisce come chiesa a un sacerdote, per cui il sacerdote prima non aveva nessun potere, quando viene nominato ha più il potere di scacciare i demoni, per di curare le forme malefiche che sono proprie della, diciamo, delle infestazioni luciferine, come vengono chiamate. Ora, il sacerdote, l'esorcista, recita preghiere pantiche, ha delle modalità proprie, che sono proprie della Chiesa, ed è tutta la Chiesa che esercita più potere attraverso di lui. Quindi, va detto in modo chiaro che un laico non può fare un esorcismo, a meno che non abbia la dispensa del vescovo. Ci possono essere dei casi, però ci vuole la dispensa del vescovo. Poi vedremo domani qual è la modalità attraverso la quale noi invece, come fedeli laici, possiamo più interagire nei confronti di queste situazioni. Perché la carità non ha limiti. Per la carità, deve essere esercitata anche nei confronti di queste persone. Veniamo alla possessione, che è l'espressione massima della presenza del male per una persona. Come ho detto prima, l'influenza del male entra nella vita di una persona o anche di una famiglia, che quindi potrebbe persino essere una persona innocente a subire la possessione. Questa la grazia che permette, proprio in vista della conversione di tutta la famiglia, perché alla fine, se il più giusto è posseduto, non viene condannato da Dio, che quindi il suo sacrificio fare per tutti. Altra cosa va detta di così poi entriamo nel piccolo, che è la modalità che il male usa nella possessione. La possessione è persino una prova che il Signore permette ai santi, a coloro che vivono un speciale stato di santità, proprio per provarmi la santità in modo progressivo. La storia dei santi è piena di esempi di santi che hanno vissuto la possessione parziale, naturalmente. In questo caso il santo non perde certo la volontà di agire nei confronti della propria libertà, però viene disturbato da una possessione. Possessione è la modalità progressiva attraverso la quale il male si prende la nostra libertà, sia a livello mentale, sia a livello affettivo, sia a livello fisico. Perciò è la sua presenza. Per capire un po' come avviene, noi possiamo immaginare cosa avviene quando lo Spirito Santo prende possesso della nostra persona. In questo caso, lo Spirito Santo non toglie certo la libertà, anzi, la esalta, ma per far capire come la progressione, la saturazione progressiva dello spirito del male vada a incidere su tutta la persona. Immaginate un bicchiere d'acqua, metteteci dentro dell'inchiostro, cosa succede? Che tutta la bicchiere d'acqua viene interessata dall'azione dell'inchiostro, più c'è una saturazione progressiva, tutto di noi viene interessato da questa presenza. sulla persona, perché l'anima non può essere totalmente spenta dalla possessione. Quando l'anima grida aiuto e quindi esce dall'influsso del male per chiedere aiuto a Dio, l'anima si ritrova con la mente, per il cuore, per il fisico, completamente ottenebrati in parte dalla presenza del male, il quale per liberare l'uomo, la donna, il bambino, a volte, deve uscire. Ecco che la preghiera di liberazione deve avere questo potere di liberare la persona che non è più libera di essere se stessa. Ma la preghiera di liberazione interagisce quando la volontà dell'anima è già dalla parte di Dio, perché se anche l'anima è ottenebrata, però l'identità della persona è totalmente compromessa con il male che ci vuole stare. Chiaramente non solo non ci sono gli effetti del male, ma questa persona gode della situazione, perché gode degli effetti materiali, subdoli, pefatui, che il male propone. Semplice è, per esempio, quando uno consegna la propria vita al male, ne ha benefici materiali, per esempio. Quando questa persona è in questo stato, cioè non ha nessuna reattività del male, il male non si manifesta sotto forma di soddisfacimento di quello che chiede. Perciò la persona è completamente all'interno di un godimento, quindi non bisogna spontaneamente di credere all'aiuto. La stessa cosa, anche se è diversa, ma la stessa modalità di quando io vengo preso dal vizio, la droga, l'alcol, donne, macchinette. Questa realtà si entra attento di me, si appropria della mia libertà, e io fino a che non porlo aiuto, che sono succube, ma anche connivente del male che mi possiede. Quindi occorre l'atto di la volontà di fare uscire da quella situazione. In questo caso la possessione, in modo particolare, viene curata dagli esorcisti, i quali hanno il compito e il potere di gestire proprio la liberazione della persona, dalla entità negativa che si è incarnata in lei. Non è solo quindi il discorso di spirito del male. A volte la possessione è diabolica, in quanto l'entità negativa abita la persona. Questa persona subisce le vessazioni di questa presenza, soprattutto quando inizia un cammino che è un vero e proprio martirio, il cammino di liberazione. Ora noi dobbiamo comprendere tutto questo per sapere che il male esiste, ma il male esiste non solo nella forma della possessione, ma anche del disturbo, che è quello che a noi interessa di più, cioè il male ha questa capacità di alterare la nostra vita e di deviarci da quello che è il cammino, perché è una facilità estrema cadere sotto l'influsso del male, perché il male, per deviarci, ci dà un desiderio soddisfatto, che ci dà una ragione per seguirlo. Basta dire che il male nella relazione tra due persone, per dividerle, dà a ciascuno una ragione per dividersi. È terribile. Cioè, se le persone si mettono a discutere su quello che è la ragione propria rispetto alla ragione dell'altra, finiscono per litigare sempre di più, perché tutte e due fanno ragione. il male fa sempre pracione per dividersi. Solo il perdono c'è la capacità di andare oltre per la mia ragione. Ti porta nella condizione di incontrare l'altro per la ragione dell'altro. Ma finché io sto nella mia ragione, non riuscirò mai a vivere per comunione con chi ha la ragione che opposta a me. Questo è il motivo principale attraverso il quale lo spirito del male sta dividendo ogni famiglia. Per massimo parli tutti, una su due. Per forse siamo ancora ottimisti. Per purtroppo noi ancora oggi non vogliamo deciderci come cristianità, diventando come popolo, di ribellarci da questo massacro al quale siamo sottoposti. Occorre una educazione alle relazioni, un'educazione al perdono, un'educazione anche per la conoscenza di come il male è capace di incunearsi tra. Mentre la grazia si mette tra per unire, il demonio si mette tra per dividere. Se solo noi sapessimo una semplicissima regola, e cioè che quando qualcosa o qualcuno si mette tra me e te, alto, fermiamoci. Chi e cosa si sta mettendo tra noi? Allora forse il ragionamento sarà di deporre le proprie ragioni che ci portano alla divisione, per prendere la ragione che ci porta alla comunione. E non c'è da dire che qualcuno sia più esperto di altri. Tutti siamo sottoposti a questo massacro. Allora, questa è la sezione di quarto, fa questo carisma dei confronti tra preghiera e liberazione. Per bene prendere atto che la materia prima più abbondante che c'è sul mercato, perché il male della sua azione sultana non fa che togliere la libertà. Per questo stiamo parlando di preghiera di liberazione. Quando l'uomo ritrova Dio per sua forza, per suo amore, per sua carità, per sua verità, esce dalle maglie del male, lentamente ma progressivamente arriva a scoprire qual è la verità. In questi giorni stavo ripetendo in ogni modo, il misero che esce dalle maglie del male, avendolo fatto per esperienza, essendo stato lui prima vittima del male, quando ne esce diventa esperto, capisce come il male riesce a eludere la nostra attenzione per apportarci in un terreno dove poi ci sprana letteralmente, che ci distrugge, che il suo obiettivo è quello di distruggerci come figli di Dio, prenderci succubi del suo potere. Siccome Gesù Cristo ha dato il suo potere per la Chiesa, e quindi a tutti i credenti, di agire nei confronti del male, sia dal punto di vista della verità. E qua io faccio un appello alla comunità di quarto, che questo sia l'inizio. Andiamo a fondo di questa cosa. C'è la possibilità di studiare a fondo tutte le interazioni negative, di scoprirne i contorni. Abbiamo la bibliografia dell'autore della Chiesa, che è favolosa. La comunità di quattro può diventare davvero una comunità che studia a fondo quelle che sono le dinamiche negative per portare in luce, perché ciascuno possa davvero comprendere qual è la modalità per essere vigilanti nei confronti dell'azione del male, quindi come noi possiamo agire per interagire col bene, con il potere della preghiera che vedremo domani nei confronti di tutte le manifestazioni del male. Perché ricordiamocela, ogni manifestazione del male vissuta nella grazia e con la grazia alla fine si trasforma in una grazia per tutti, perché il male non può sottostare a una legge che è già stata vissuta, il male è già stato sconfitto. Quindi noi che siamo adoratori dell'Eucaristia, se crediamo veramente nel potere che Cristo ha sviluppato sulla croce, perché è nel presente dell'Eucaristia, dobbiamo sapere che ogni manifestazione del male è già stata finita. Allora noi, mentre conosciamo quelle che sono le dinamiche del male, dobbiamo professare più valore della grazia per l'Eucaristia, perché è bene l'Eucaristia che noi troviamo la grazia di contrapporre il bene per un male che non ci vuole per nulla bene. Amen.